Partiamo, benvenuti e benvenuti a tutti, buongiorno, sera, pomeriggio, buon tutto, questa è Vidi Ciclisti Podcast, questa è la disamina del Giro d'Italia 2023 con i miei soci Fabri e Tommy oggi. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Masa non c'è, è affetto da una malattia, ci ha detto, che si chiama l'assenteismo torinese. Io non lo sapevo, credevo esistesse solo da Roma in giù, ma invece non è vero. invece esiste anche a Torino. E quindi
è endemica dappertutto. È una variazione della malattia del sonno, quella della mosca. Una specifica evoluzione.
E niente, siamo qua oggi a parlare a tracciare un po' un bilancio di quello che è stato il Giro d'Italia. Mancavamo solo noi, abbiamo sentito un po' tutti, un sacco di campane, arriviamo un po' all'ultimo, anche perché se ascolterete questo podcast forse il Giro d'Italia 2024, e quindi
concludiamo sul punto.
Stiamo un po' sul punto di quello che è stato. Innanzitutto la fine, le ultime tre tappe di questo Giro d'Italia, che magari andiamo a riassumere velocemente, e poi un po' quello che sono state le discussioni principali intorno alla Corsa Rosa, e poi i nostri top, i nostri flop. Quindi io inizierei subito con la sintesi velocissima di quello che sono state le ultime tre tappe, cioè la ventesima, la ventesima e la ventunesima.
Perché ricordiamolo, quest'anno si è corso su 21 tappe, cioè 21 le ultime tre sono dalla 19esima alla 21esima.
Esatto, direi che ormai è prassi, non essendo di fatto ormai fanno due giorni di riposo quasi sempre, che gli fa gioco un po' il lunedì, e quindi tendenzialmente la maggioranza delle volte sarà sempre così di 21 tappe. È già un po' di tempo che fanno così, a 21 tappe, non più 22, oppure 21 più prologo.
Comunque non commenteremo i due giorni di ricordo.
Esatto.
No.
19esima tappa era quella delle Tre Cime di Lavaredo, è arrivata la fuga, alla fine tra tutti i fughisti di giornata, quelli che rimangono fino all'ultimo metro sono Buitrago, G e Magnus Kort Nielsen. Buitrago che ce la fa a battere appunto i compagni di fuga e a staccare G, che fa l'ennesimo secondo posto, mi sembra il quarto al Giro d'Italia, e Magnus Kort Nielsen resiste di poco al rientro invece del gruppo, anzi praticamente batte in volata al gruppo, se non ricordo male, da quanto gli erano sotto, regolato poi da Thomas, da Roglic, Thomas, Almeida, proprio in ordine così. Buitrago quindi si porta a casa un'altra tappa al Giro d'Italia dopo quella dell'anno scorso. Polemiche anche un po' intorno a questa tappa, no? Ci sono state, nel senso che comunque hanno detto tutti aspettavano Tre Cime di Lavaredo, alla fine è arrivata la fuga, diciamo che la lotta, non c'è stata una vera lotta tra gli uomini di classifica, se non qualche allungo gli ultimi chilometri duri del Tre Cime di Lavaredo. Che dite?
Comincio io.
Vai.
Io in realtà comincio e finisco, perché questa in realtà è il bignami della polemica, no? Che è stata mossa nei confronti di tutto il giro. Cioè troppo, troppo difficile la fine, e quindi prima della fine, siccome sono tutti spaventati, non fanno niente.
Il finale di tappa?
Sia questo finale di tappa che di tutto il giro, con queste due tappe in fondo, l'ultima della quale parliamo tra poco, che hanno un po' bloccato, no, lo sviluppo precedente, in questo caso quello che succedeva prima. È una vita che si dice che è bello quando la salita difficile è la penultima, e poi dopo così succede qualcosa nella penultima e poi dopo alla fine c'è, se la giocano. E in questo caso non ce l'avevamo andati neanche troppo distanti, perché la penultima mi sembra fosse il Giao, che non è che è banale, sì, esattamente, esatto, come salita. Però tant'è, lo spauracchio ha fatto sì che non succedesse niente. Vabbè, peccato, però è stata una tappa bella, perché comunque in questo, anche in questo caso, dove non c'è stato lo spettacolo degli uomini di classifica, c'è stato sicuramente quello della fuga. Cioè i fughisti sono stati sempre tanti, forti, e hanno sempre spaccato, cioè sono attaccati dall'inizio alla fine. Questo è stato bello
fino all'ultimo proprio fino all'ultimo fiammella di energia in questa,
sì, fase.
L'hai visto proprio, ci si è proprio spento a un certo punto.
Ma anche, ma non solo qua, cioè al netto delle fughe, quelle con tre bardiani e tanti auguri, e quelli nella fuga se le sono sempre date, cioè, no? È stato una delle cose belle di questo giro, secondo me. Cioè, ci consoliamo con l'aglietto, però tant'è, è un bel aglietto.
Fabri?
Ma sì, allora, io sapete...
Qualcosa su Buitrago.
Ma Buitrago lo aspettavo. Forse lo aspettavo anche un po' troppo, perché onestamente pensavo facesse un po' di più nel complessivo del giro. Sì. Proprio perché era un giro disegnato in maniera molto tosta, molto dura, e magari una vittoria in più, che è dura, è una in più, ma è doppio. Specie perché alla fine, come dire, la squadra sì che aveva un po' di classifica da curare, ma come dire, con una certa inerzia, dai, nel senso che non c'era una reale ambizione di vittoria o quant'altro, per cui si potevano concedere anche un'altra tappa. Dopodiché, figurati, è una gara, ne ha vinta una e va bene così, ha vinto una super tappa e una super fuga in un giro di tante fughe, sono d'accordissimo con Tom. Questa tappa è stata quasi la quintessenza di questo giro, perché non è che sono arrivati poi quelli di classifica. Il baffo lì gli ha tolto gli abbuoni a Roglic, se non ricordo
sì,
male,
sì, è vero.
E rischiava di essere poi col senno di poi non è successo nulla, ma rischiava di essere anche determinante per quanto sono arrivati vicini poi alla fine, per cui boh, anche su questa polemica, se sono facili e sono troppo facili, se sono dure sono dure, non è che lo puoi sapere prima, combinazione tra cadute e tutto, sono arrivati poi due corridori anche molto simili. In realtà c'è questo che va detto in itinere, forse poi di come si è sviluppato il giro, con corridori differenti, con Remco ancora in gara, anche l'approccio è ovvio che è diverso, ma forse anche con Tao. Sono arrivati Roglic e Thomas, due corridori anziani, con due squadre forti, cioè è chiaro che poi a un certo punto si è compattato, si è proprio fatto palla, ed è andata così. Io non credo che sia una cosa noiosa, d'altra parte, come dire, è uno sport di fatica ed è una gara. Non è che se uno guarda la maratona, diciamo, non c'è stato però un giocoliere sui tram, sti cazzi, è una gara che arriva che lo vince.
Esatto, infatti
sono completamente d'accordo con Fabio, ma perché noi siamo viziati. Allora, noi impazziti di ciclismo che guardiamo qualsiasi corsa, tipo le corse a tappe da una settimana, siamo, tanto per cominciare, un po' drogati del fatto che una corsa a tappe da una settimana si attacca tutti i giorni, chiaramente dura uno sputo, e questa invece è una cosa diversa e a volte ce lo scordiamo, perché lo sforzo di essere forti alla terza settimana di un Grand Tour è uno sforzo sovrumano, cioè non è una roba che te la puoi aspettare da 50 corridori. Non è così. Mai stato così, e cioè nei momenti in cui è stato così poi c'era la spiegazione, non so come dire. E poi, cioè, noi quando ci abbiamo in mente un Pogacar che al Giro d'Italia, al Tour de France dell'anno scorso, attacca 15 tappe, e quello però quella è una follia. Non è che se poi non succede in tutti i Grand Tour siamo delusi, per cui sono proprio nel tuo carruggio.
Ti metti in condizioni di avere, nel senso, sei fortunato che vengano e partecipano corridori che tendenzialmente fanno quello, nel senso che danno spettacolo, Van Der Poel, Van Aert, che però gli frega il cazzo della classifica, però i vari, diciamo, come diceva giustamente Fabri, sono d'accordo anch'io, cioè la classifica era quella, la situazione era quella, diciamo che si è bloccato anche per quel motivo lì a un certo punto, sei bloccato, diciamo, nello spettacolo anche per quel motivo lì, per gli attori che rimangono e per le caratteristiche che hanno, diciamo.
Assolutamente, lo dice bene Fabri, questi erano due corridori anziani tra tutte le vicende del caso, perché Roglic in realtà...
Ma anche nel modo di correre, cioè anche nella condizione.
Così. Sì, sì, ma infatti Almeida è un giovane anziano, cioè lo sì, esatto, diciamo esatto. Da vita, è un ragazzo di 75 anni.
Lo amiamo per sì, quello.
Come è il noncio. Cioè. È il non giovane dei ciclisti. Passando al giorno dopo, che appunto ci fa fotografare poi la fine del giro dal punto di vista della competizione, perché poi la tappa di Roma è quella, diciamo, quest'anno si è scelto di farla a passerella per velocisti, breve accenno, vinta in maniera, come dire, molto romantica nella sua ultima apparizione al Giro d'Italia, così poi ci concentriamo sulla tappa clou del Giro, da Cavendish, tirato anche da Geraint Thomas.
È stato bellissimo.
È stato un momento molto bello.
È stato bello.
Speriamo che si possa ripetere anche al Tour, in modo che possa, come dire, battere questo record, sembrava inarrivabile, di vincere più tappe di Merckx al Tour de France. Ma tornando alla tappa numero 20, che aspettavano tutti, e il Moloch della crono scalata, con il Monte Lussardi, credo che si chiami, sì, sì. E che ha visto, come dire, la sfida principale tra gli uomini di classifica, che è stata anche la sfida di tappa, no? Come faceva notare Tom in chat, per esempio, come poi di fatto lo specchio di questa tappa, e i primi quattro di questa tappa sono i primi quattro della classifica generale. Quindi proprio da l'idea di come questa tappa volutamente è stata decisiva da questo punto, volutamente anche, vabbè, è anche un po' per come si è messo il Giro d'Italia, però è stata decisiva ed era già, diciamo, scritta come tappa decisiva di questo Giro d'Italia. Forse, un po' l'avevamo detto anche noi, forse troppo dura questa crono, forse una tappa troppo, come dire, importante, un di più che ha un po' bloccato con questi attori, ovviamente, il Giro, però comunque questa tappa, diciamo che ha dato veramente spettacolo, cioè sono cambiate molte opinioni grazie a questa tappa tra i commentatori, ci ha riportato forse alla Planche des Belles Filles del primo giro, del primo Tour di Pogacar, con meno sorpresa ovviamente, ma comunque con dei colpi di scena mica da ridere, come il salto di catena di Roglic, la crisi di Thomas, eccetera eccetera. Quindi
diciamo cosa è successo.
Vai.
In 20 parole.
Vai.
Lo dico io?
Sì,
prego. Fondamentalmente i colpi di scena ci sono stati negli ultimi 10 minuti della tappa, ovvero tra l'ultimo, intorno all'ultimo intertempo, cioè a pochi chilometri dalla vetta, e la vetta. Roglic ci arrivava da secondo di classifica, per cui penultimo partente, per cui vediamo lui prima di Thomas in maglia rosa dietro di lui, lo vediamo prendere vantaggio sulla salita, ma un vantaggio non sufficiente per scavalcare Thomas in rosa fino agli intertempi di cui abbiamo coscienza. Poi gli salta la catena a Roglic, e quindi lì
siamo un punto durissimo,
in un punto clamoroso, in uno scolo dell'acqua, gli balla la ruota dietro e gli salta la catena, tra l'altro facendo una pessima pubblicità alla ditta del cambio, che non so quale sia, non so se è SRAM o Shimano, però diciamo, a un certo punto scopriamolo e diciamolo, dobbiamo sputtanarli anche noi, perché cioè, facevano tanti fenomeni, il monocorona e tutto quanto, e quindi
SRAM. Salta la catena. Dovrebbe essere la SRAM che monta Serveo, però non è non esclusiva proprio, cioè un tempo no, c'era
però ci informiamo e lo comunichiamo
sì, 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 però sì. Era uno spot sì. Cioè non so come dire, se fai una roba del genere con Roglic all'ultima tappa del Giro d'Italia, cioè è uno stunt pubblicitario, non so Mazzia. Come dire, oltre a essere un trick tecnico, e che gli ha funzionato, ma non funzionatissimo via, diciamo. Gli salta la catena, la rimette a posto lui, il meccanico e un passante, che poi tra l'altro segue anche lì dibattito, perché il passante non era proprio un passante, era uno della ex squadra di salto con gli sci di quando Roglic saltava con gli sci. Incredibile, esatto. Una storia mostruosa, cioè che era lì per fare
era
tifo.
Lì, era lì dove gli è saltata la catena.
Capito? E lo spinge, gli dà una bella spinta, perché tra l'altro lì era un punto durissimo, per cui la spinta di 10 secondi fa, cioè non so come dire, ti riporta alla velocità a cui andresti pedalando, non è la spinta in pianura che sì, ti dà una mano, ma poi fino a 60 all'ora devi pedalare. E comunque in quel momento tutti quanti dicono vabbè, Roglic ha perso il giro all'ultima crono come 3 anni fa il tour. Sì. E invece da lì in poi il demone della competizione si impossessa di Roglic, che nel tempo che rimane tra il salto di catena e l'arrivo, stiamo parlando di 3 km, 4 km, una cosa del genere, wow, poco, 3-4, sì, sì. E si mangia un minuto a Thomas e va a vincere tappa e Giro d'Italia. Così.
È andato esattamente così.
E quindi c'è cioè, tutta l'azione degli uomini di classifica che non abbiamo visto per 20,9 tappe, le abbiamo viste in 10 minuti. È stato una roba da sindrome di Stendhal. Cioè, bello, bello. Comunque. Beh, sicuramente bello. E mi estendo, colgo l'occasione che ho il microfono in mano, sì. dopo la narrazione, per dire che sì, avevamo tutti puntato il dito sul fatto che in modo quasi sintetico, non naturale, no? L'organizzazione puntava a questa tappa come la tappa decisiva, cioè abbiamo costruito il giro in modo che questa tappa sarà decisiva, e tutti abbiamo detto bah, è un po' innaturale, va, forse farà casino, nel senso che renderà nulle le tappe precedenti. Avevamo ragione, però va detto che quei 10 minuti sono stati pazzeschi. Sì, valevano pazzesco. Il costo del biglietto? Non lo so. Però cazzo, cioè ce lo ricorderemo, questa ce la ricordiamo sicuro, di quello che è successo prima non ci ricorderemo niente, ma questa ce la ricordiamo.
Esatto, si ribalta completamente, ma infatti è ribaltato completamente l'opinione delle persone, dei commentatori, su quello sì. che si diceva sul percorso, sulla gestione del giro, eccetera, eccetera, cioè... dopo 19 tappe di Melina, qua un'azione da campione da parte di chi ha pensato come se l'avesse scritto un copione proprio, esatto. Qua Mario Vegni. Fabri, cosa ne dici invece?
Vabbè sì, sulla questione ultima tappa, dinamica generale, siamo d'accordo, come si può dire. Poi Melina è per modo di dire, perché poi ci metti là per arrivarci all'ultima crono, per cui altro elemento, il pit stop, che non si era praticamamente mai visto in maniera
è vero, sì,
quasi obbligata in una cronoscalata, nel vero. Senso che da a metà, poco oltre la metà, quando sostanzialmente iniziava il tratto in salita, si era obbligati ad avere una bici da cronometro, cioè non si era obbligati a cambiare la bici, ad avere la bici da strada.
Male.
Non si era obbligati a cambiare la bici, come hanno fatto molte squadre che sono andate direttamente con la bici normale, non avendo ambizioni, forse, come ha detto Tommy, non avevano le bici da crono dietro, tipo la Bardiani medesima. Ma cosa succede? Che nel pit stop
costa,
e lì parte.
Costa i soldi veri, la bici da crono.
sì, una figura di più e lì però c'era tutta questa roba per cui se io faccio così il casco mi sommodo l'altro, cioè a un certo punto sembrava, ma ovviamente era tutto falso, che si dovesse giocare il giro sull'aerodinamicità del ciuffo fuori dal casco, e invece no, si gioca a Thomas che mentre fa il pit stop si mette anche il casco differente, e invece si gioca sul fatto che Roglic ha visto il sangue, non ci ha pensato troppo e si è mangiato la strada, per cui poi alla fine vince quella roba lì, vince il sangue e il sudore.
A volte sì, no, sì. A volte vincono i marginal gains. Cioè, la Sky ci ha vinto 7 tour su 8 negli anni 10, però sì, cioè,
però è andato avanti quando il campione andando,
no, ma a parte che i marginal gain adesso ce l'hanno pure gli altri, no? la gag di comprarsi, cioè, il materasso buono l'ha scoperta anche gli altri, non è che era un segreto incredibile, ma
no, certo.
Però quando il campione gli si tappa la vena è pazzesca.
Ma col cazzo fa... che io di nuovo perma, non ci penso nemmeno, cioè
basta, gli si è proprio, si è spento il cervello e si è mangiato tutti, sembrava indemoniato,
era, cioè, veramente pazzo,
era una roba pazzesca.
In più era
uguale, contrario alla faccia che aveva la Blanche de Belfini dopo 800 metri, quando già era completamente
pazzo. Esatto, perché lui comunque è sempre uno che nelle dichiarazioni, nelle interviste, su questo è sempre molto fricchettone, no? No, guardo al futuro, non guardo al passato, però sì, cioè, sì. È risultato evidente che la gag della Blanche de Belfini ce l'ha tatuato nel cervello,
certo.
E non lascerà mai.
Ma poi lui, da quel punto di vista, è uno abbastanza, sì, è vero che nelle interviste, anche infatti prima di questo giro aveva detto, ma guardate a me a Ren, chissà, magari lo vince qualcun altro, provava legittimamente a sviare, però poi corre old style, non è uno troppo.
Sì, sì, corre col coltello tra i denti, grande Roglic.
Alla fine.
Sono molto contento, tra l'altro, che ha vinto il giro. Non so come dire, lo arrotonda molto come personaggio, gli dà la statura che merita.
Ce lo riporta un po' a casa, dai, sì.
Sì, assolutamente.
Dopo le polemiche con Nibali di qualche anno, non con Nibali, sì, vabbè, anche un po' con Nibali, però dopo soprattutto i giornalisti come lo dipingevano, Roglic,
terribili. Nibali era stato, cioè aveva fatto lo sgrossone durante la gara, cioè non era la prima volta, ma stava l'ultima, però ci sta, nel senso che fai giochi, sì. Come dire, su tutti i tavoli.
Ancora oggi, comunque, ancora, diciamo, durante questo giro, comunque ci avevano i telecronisti, i commentatori Rai, erano molto freddi con Roglic. La reazione che ha avuto, se avete seguito su Rana Rai, che ha avuto Petacchi quando ha visto che Roglic metteva le mani sul manubrio invece che sulle appendici.
Squalificano.
Così, no, devi squalificarlo! Non può farlo! Che dice, vabbè, ma è da solo. Cioè, non è che
la lesa maestà di cui si è macchiato Roglic è che, secondo la versione ufficiale, ha fatto perdere a Super Nibali un giro per interposta persona, non l'ha vinto lui, l'ha vinto Carapaz, però nessuno ce l'ha con Carapaz.
No, ce l'hanno con Nibali, perché con Nibali, scusa, con
Ineos un pochino.
Quindi direi sì, siamo appunto in
ricordiamo
tema,
cioè, Roglic medesimo è esploso l'anno scorso alla Vuelta, beccato da un kamikaze giapponese quando provava a inseguire Remco.
Ah, giusto.
Ma infatti sta cosa, cioè quella roba del 2019 non può andare giù, perché, cioè, se c'è uno veramente che c'ha il cuore in mano mentre corre, è lui, veramente.
Sì.
Ma cioè, è esploso mentre attaccava negli ultimi 3 chilometri in una tappa in pianura mentre si toccava la rossa, cioè, ma stai scherzando? C'è un pazzo deficiente. Lui, cioè, bene.
Ti confesso col cuore in mano un peccato di realismo. Il podio mi piace, perché anche Thomas alla fine ci sono un po' riconciliato, per quanto Uomo Sky è stato bel personaggio, e Almeida ci sta sicuro.
Almeida ci sta, sì, sempre.
Sì, è un bel podio, hai ragione.
Non credo che possa fare cioè Almeida, diciamo che ha fatto il suo forse massimo risultato in questo giro. Poteva arrivare secondo, forse, ma ci rimangono un po' di, come dire, un po' di roba in sospeso, nel senso che ci sono tanti se, forse, no, in questo giro. E se ci fosse stato appunto Remco, come sarebbe andata? Se Geraint Thomas, fosse stato alla fine lui il capitano della, della Ineos e non, avesse, non si fosse schiantato contro un muro, come sarebbe andata? Forse questa cosa rimane un po' questo retrogusto amaro, perché forse sarebbe stato più spettacolare anche soltanto con Gegenhardt, perché comunque sono corridori diversi rispetto a, a questi che si sono dati battaglia, a quelli che sono rimasti, perché appunto l'essere corridori molto simili ha fatto, e con quei distacchi comunque ha fatto sì che il giro rimanesse, rimanesse un po' bloccato. Invece la differenza appunto dei corridori era quello che li costringeva poi di fatto magari a muoversi su terreni diversi, a corridori con caratteristiche appunto, appunto diverse. Forse questo l'ultima cosa a cui ti lascio la parola è: mi sarebbe proprio tanto piaciuto una sfida Roglic-Remco sull'ultima crono, vedere gli atteggiamenti di Remco in mezzo a quel po' di sloveni che sicuramente non avrebbero sicuramente buttato per terra, ma non sarebbero stati così accoglienti e così tifosi nei suoi confronti.
Va detto che con Thomas sono stati simpatici, però Thomas è adorabile, è un
Thomas,
è ciccio bello,
cioè è come dire boh, mi sul cazzo Pippo Baudo, dai.
Sì, esatto.
Lo ricordo un po'.
Comunque io volevo dire, spezzo l'ennesima, cioè l'ennesima lancia nei confronti del fatto che poi i Grand Tour non vanno mai come uno se l'aspetta.
Esatto.
La roba, cioè l'alchimia per cui quelli che rimangono in fondo sono corridori diversi abbastanza da cercare l'acuto in vari momenti e non negli stessi 10 minuti, è un'alchimia talmente rara che, ripeto, ce li ricordiamo questi tour qua quando succedono, cioè è una cosa, invece se la sfiga vuole, d'altronde è una corsa su strada che dura 21 giorni, cioè se tu vuoi che tutti i grandi favoriti se la giocano davvero, allora guardi la pista, sono lì, fanno la gara e arrivano nel massimo stato della forma e vediamo chi è il più forte. E in questo modo qua, cioè i Grand Tour sono fatti così, è anche una gara di tradizione. Masa su questa cosa è sempre stato adamantino e c'è sempre avuto ragione, cioè vince il primo di quelli che arrivano in fondo, raga, è così, il giro è fatto così. Che Roglic l'anno scorso doveva fare il fenomeno al tour, è andato per terra e quindi non ha partecipato, e quindi capita da tutte le parti.
Ma se vai a vedere, allora non è che non vale.
Ah no, quello vale.
Roglic è uno stronzo.
Hai capito? Allora,
hai ragione.
Beh, diciamo che delle varie polemiche, tra virgolette, o tematiche che sono state buttate lì in questi giorni e nei giorni, diciamo, del Giro d'Italia, appunto, abbiamo un po' sviscerata questa cosa del noioso e del percorso duro, no? Nel senso, comunque, il giro noioso era dato un po' dalle noioso innanzitutto per quale motivo noioso, cioè, a noi mi sembra di capire che in generale non ci sia dispiaciuto poi alla fine questo giro, neanche nelle tappe che agli altri sono sembrate noiosi. E poi vi lascio la parola. È il troppo duro, non lo so, anche questa cosa me ne lascia sempre un po' perplessa. Il ciclismo comunque è anche la tappa di 250 km pianura, alla fine è dura, nel senso troppo duro, lascia un po' il tempo che trova, anche perché le controproposte sono, secondo me, sono ridicole, quindi di fatto l'unica cosa che l'unica pecca che abbiamo trovato in questo giro, che è una pecca tra virgolette per come poi si è sviluppato e che comunque dicevamo fin dall'inizio si è poi verificato, no? Forse l'ultima tappa così dura con questa cronoscalata in mano, però dall'altra parte ci ha restituito appunto uno spettacolo che entrerà sicuramente nella storia delle corse a tappe. Quindi questo
ma
è un po'.
Volevano proprio fare così, no? Cioè, nel senso, non è stato un non so come dire, non è che gli è venuta male questa cosa, quello era il piano. Poi uno può essere d'accordo o meno d'accordo, però il piano era quello lì. La roba, secondo me, che non sta nel piano e non gli è venuta così tanto bene è stato il fatto, tutte le varie problematiche legate alle tappe lunghe, con la pioggia, con molto freddo, allora la eliminiamo, allora togliamo questa salita, togliamo quest'altra, che è una roba che non è la prima volta che succede al giro. Sì. Secondo me quella che gli è un po' scappata di mano, che non stava assolutamente nei piani, è quella lì. E ho ascoltato qualche giorno fa una proposta da parte di uno youtuber, questi commentatori, che diceva, che indicava il problema come nella grande peculiarità del giro di legare delle tappe mostruose da 200 km con 5.000 metri di dislivello, ma anche le tappe di pianura da 220 km sotto la pioggia. Lui dice: la convivenza di queste due robe è difficile, perché la gente poi si spaventa delle tappe di montagna e la tappa da 220 km sotto la pioggia, cioè, gli sta sul cazzo. Allora la sua proposta è: vuoi tenere le tappe mostro? Fai sì che quelle di trasferimento siano tappe davvero appetibili, non solamente roba da fondisti pure. So che questa cosa, Lencio, non ti trova completamente d'accordo, perché il fondo è una caratteristica cruciale di quelli che aspirano a vincere il Giro d'Italia, d'accordo, però cioè Roglic il turno non è che non vince perché ha fatto la tappa da 220 km di pianura forte invece che piano. Però quella tappa lì, immersa in quest'altro percorso, non potrà mai essere una roba spettacolare. Allora non facciamo le tappe di montagna da 100 km, perché noi vogliamo vedere le tappe mitologiche, però facciamo le tappe di trasferimento mosse da 120 invece che da 220. È una proposta, cioè, secondo me non è troppo campata per aria.
No, ci può stare, sicuramente è meglio che fare le tappe di montagna da 100 km, nel senso, comunque che sì che ci sono 5 o 4...
O fare un giro da 15 giorni, cioè...
L'altra si dice anche quella, vabbè. Che dice, va bene,
queste dai. Sono tutte, queste qua sono tutte cazzate, cioè il giro è fatto dai tapponi dolomitici.
Oh, esatto,
per
sì,
fare sì che i tapponi dolomitici siano fighi, proviamo a ragionare nel loro contorno.
Io no, io proprio no, generalmente non proprio vieterei a uno che non sia una a meno che non sia un cronometro, vieterei che un professionista, per quanto si possano chiamare tali, debba comunque correre una tappa o una gara che abbia gli stessi chilometraggi. Stessi chilometraggi di una gara di juniores, quindi 120 km secondo me è il limite minimo, cioè a 120, non deve esistere niente di 120 km, 121, cioè, 120 km è il limite minimo. Se c'hai un limite massimo, e il limite massimo esiste, sopra i 200 mi sembra 30 km non si può andare nelle corse a tappe, e nelle corse di un giorno devi superare mi sembra i 250 km per le classiche monumento, quindi nei limiti massimi ci sono. Dei limiti minimi, secondo me, vanno imposti, perché non si possono vedere le tappe da 90 km come sono state fatte, le tappe da 100 km, nel senso, il ciclismo cioè, le fai quando hai 16 anni, quelle tappe lì, non le puoi fare quando sei un professionista. Sono d'accordo, magari invece di fare 220 km di tappa di pianura, oppure quella tappa che hanno fatto qua, la Viareggio Tortona, comunque c'è, cioè, sotto la pioggia è stata una tappa allucinante, sono d'accordo, molto, e tra l'altro non ha restituito questo grande spettacolo.
Perché quelle lì finisce che non sono niente.
E ci portano Tao Gaganart a Villa Scassa.
E ci portano Tao Gaganart a Villa Scassa, esatto.
A parte, cioè, se quelle due lì, quelle due uguali, quelle che sono venute di qua e quelle che sono passate da Genova, che erano due tappe identiche, se invece di 200 rotti fossero state di 121... non so come dire, almeno due schiaffi se li davano, cioè non so come dire, due schiaffi se li davano e non ti trovavi la gente scoglionata a bordo strada nelle ammiraglie in bicicletta che gli fanno fare
sì, il trasferimento. Il trasferimento quello è proprio il vero e proprio trasferimento, lo fanno,
cioè al tour le tappe così non le fanno da un bel po', è uno dei motivi
le facevano, adesso non le fanno da qualche anno.
Esatto. Le facevano e gli rompevamo i coglioni che le facevano, dicevamo,
sì. Sì, ma 10 giorni di nulla, c'era il tour.
Il giro è meglio perché non c'è questa roba, pronti, abbiamo copiato quello, bravi.
Sì, con tutto che nelle tappe così al tour si corre per tutta una serie di motivi comunque in maniera differente, perché già non è la stessa cosa, ma proprio
le due cose sono intersecate. Sì. Le due cose sono intersecate perché comunque puoi provare, cioè questa roba di rendere l'ultima tappa cruciale, ci hanno provato, ha funzionato, non è gente che non è capace, cioè prova a fare la stessa cosa anche sulle tappe di trasferimento, concentrati sulle altre. Boh, vabbè, comunque questa era secondo me
comunque la, sul la tema tappa. Su questo non aggiungo nulla, sul tema noia e quant'altro io vi ricordo che è nostro manifesto rivendicarci la lettura oziosa e improduttiva e capitalista del Giro d'Italia, per cui non c'è nulla da aggiungere se anche quella noia lì è utile.
Esatto, d'accordo, ozio. Non c'è niente di, non c'è niente di meglio come una tappa di pianura.
E poi quest'anno sulle varie piattaforme altre che non fossero la Rai hanno coperto da 10 minuti prima della partenza fino all'arrivo tutte le tappe, per cui ci sono state delle botte da 6 ore, mica.
Sì, sì. Anche la Rai, però la Rai risultava noiosa.
Ma no, lo dichiaravano. Ah, che brutta diretta che vi stiamo facendo. Ma dici, sì, ma sì, ti ha obbligato il medico di fare 6 ore, ma che me ne frega a me?
No, facciamole, però ci sono mille cose da dire.
Certo, vabbè, però quelli non sono capaci e si lamentano che è noioso. Ma che vuoi?
Oppure ci mettono la cosa. Poi vabbè, terribile è stato il. Già che siamo in tema, apriamo un po' sui telecronisti, sulla cronaca del giro. Terribile, secondo me, è stato il processo alla tappa di quest'anno. Cioè, una roba che non aveva assolutamente senso. Tra l'altro, ammantata da questo mito di Zavoli che avrebbe compiuto 100 anni, ma manco a lasciargli le scarpe. Cioè, nel senso, non c'era.
Me lo sono granché cagato.
Ma per forza, non era. A parte che c'era questa spasmodica ricerca della polemica da parte di Fabretti, che appunto voleva un po' imitare il meme dell'Alessandra De Stefano contro Salvato di qualche anno fa. Ma questa cosa gli è venuta da un certo punto di vista, anche se era proprio la cercava, la voleva.
Perché la De Stefano è un professionista, ma e poi evidentemente sta dettando la linea dal suo ruolo dirigenziale dato. Adesso, capito, tutta questa immondizia percola anche nei confronti di questi che sono dei pagliacci e quindi non aspettavano altro. Io li odio.
E questo è stato Fabretti all'inizio. E poi non c'erano, cioè almeno col Covid, quando c'era il Covid diciamo conclamato, avevi questo cazzo di ologramma che ti proiettato all'interno dello studio e facevi l'intervista al corridore. Quest'anno manco, cioè non è che dici vabbè, allora è finito il Covid, sono tutti lì che becciano, venite in trasmissione. Nessuno ce ne voleva andare, non c'è andato nessuno in trasmissione. C'è andato Zana una volta a dire ciao e se n'è andato, perché mica aveva vinto la tappa, c'era mai il campione d'Italia, uno va in 21 tappe, uno in 21 tappe.
Uno Zana qualunque.
Uno Zana a caso, cioè Nibali, che non fa niente adesso, che fa l'uomo immagine, non ci andava. Gli ha tirato il pacco per 5 volte. Oggi abbiamo Nibali. Ah, non può venire, viene domani. Non
c'è, ecco, Roglic, ha fatto bene
perché invece tutte le altre piattaforme intervistavano la gente, infatti. Cioè da quello della moto di GCN Plus e Eurosport seguiva. L'unico motivo per cui negli ultimi anni aveva un senso guardare il Giro d'Italia con la Rai sono quelli sulla moto, che le altre piattaforme chiaramente gli interventi di quelli della moto non ce l'hanno, e invece adesso ce l'hanno. È un corridore, un ex corridore simpatico che appena scende dalla moto intervista il vincitore e un altro paio di gente prima ancora di quello ufficiale, cioè
che ovviamente il suo collega è un suo ex collega, quindi i corridori sono molto più, come dire, portati a
certo.
Tutto il bene volentieri, certo. Sono più sereni e simpatici, cioè
ci ha provato la Rai a imitarlo con mettendo Cassani a fianco a Ettore Giovannelli, che faceva un po' da cicerone, però alle volte Torre Giovanelli svangava una dichiarazione di più di Cassani, perché è un professionista serio, però ha provato a fare sta roba simile. Però
Cassani gli abbiamo sempre voluto bene, e secondo me con me era stato un grande valore aggiunto alla Rai negli anni, però è molto invecchiato, molto invecchiato. Cioè, parla lentissimo, dice sempre le stesse cose, è un po' rincoglionito.
Continua ad autocitarsi, è un costante autocitazione.
Pensa ancora che ci sia Bulbarelli di là.
Cioè. Esatto, linea di Auro.
Sì, passa la linea d'Auro, ma non c'è, non funziona.
E quindi così, secondo me è uno dei buoni, è uno di quelli che non deve morire, però ha fatto il suo tempo, clamorosamente.
Bene, speriamo. Io sto lavorando invece per portarvi una sorpresa a una prossima registrazione. Sto lavorando ad avere con noi forse
Prudenzio Durain.
Magari. Non è morto, tra l'altro. No, deve avere Rizzato invece, che forse è un canale per portarlo a Bidici Cristi. Come telecronista proprio, no, scherzo, come per un'intervista, per una trasmissione insieme, diciamo.
Vabbè, portiamolo durante una diretta allora, se riusciamo.
Mi sa che sarà impegnato
la diretta. Durante la diretta potrebbe essere impegnato, dici tu, sì, è vero. Bene, non ottimo. Pensa quanto gli spacchiamo il cazzo. Non lo so se gli piacerà. Vabbè,
E invece, allora, gli altri argomenti che vedevo, io su Remco sorvolerei, perché comunque abbiamo già parlato molto e mi sembra di rimestare nel torbido. Non so se voi volete aggiungere qualcosa, l'abbiamo già dette un po' di cose anche durante le cose. Io, per me, lo sapete, Remco non si tocca, quindi tutte le infamità che gli hanno detto, secondo me, sono esagerate. E la chiudo lì. Vegni sì, Vegni no, tendenzialmente. L'abbiamo un po' detto, Vegni si è ripreso tendenzialmente con l'ultima tappa, con la penultima tappa. Direi che come discutevamo nell'ultima volta, è arrivato al capolinea, Vegni non lo fanno fuori dal prossimo anno. Cazzo. Mi sta che col cazzo
e col pensiero, cioè col raschietto, se ne andrà col raschietto, se ne andrà, cioè basta, rivettato. Poi,
ma perché appunto questo
poi gli ha anche dato un po' di soddisfazione a loro, che ai loro ciclisti, che gli ha accorciato quella tappa. Alla fine è andata bene con la penultima, ma figurati, può essere guadagnato
le ultime due tappe proprio, cioè non si tocca più, perché effettivamente ha fatto quello che voleva fare,
ha portato il
e poi Roma con Mattarella non c'è mai stato presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica che ha incontrato Giro d'Italia, la prima volta nella storia, cioè una cosa così, comunque la tappa che è stata, con Cavendish, cioè quelle due tappe lì, su di 21, quelle due tappe lì l'hanno rivettata, come avete detto voi, sulla sedia del Giro.
Guarda, l'unica cosa che potrebbe un pochino offuscarlo... è vero. L'unica cosa che potrebbe offuscarlo sarebbe se Nibali dicesse che il Giro ha fatto schifo e dobbiamo fare diverso. A quel punto sarebbe lì sarebbe uno scontro tra titani abbastanza grosso. Nemico.
La Rai comunque faccio un po' questa dietrologia, ma la Rai un po' all'inizio rimestava un po', ciurlava un po' nel manico, perché gli brucia sta roba che RCS non gli ha dato più la produzione, e gli ha sempre un po' bruciato sta cosa qua da quando ha spezzettato le cose. E quindi le polemiche finte di cosa voleva fare un po' il gioco per creare audience, ma non è stato capace. E poi però davano in primis addosso a Vegni, quindi all'organizzazione del Giro. E la seconda cosa, se avete notato, perché ha seguito il Rai, era un continuo rompere il cazzo alla regia, che comunque è migliorata rispetto all'anno scorso, questo c'è da dirlo, perché l'anno scorso c'è a cagare e avevano ragione. Quest'anno non era proprio il top, però era meglio rispetto all'anno scorso, però mica loro erano un continuo a rimarcare la regia di qua, la regia di là. Quindi questo comunque è appunto una diciamo un po' di dietrologia da questo punto di vista.
Vabbè, ma insomma, cioè, Johnny provinciale, cioè esatto. è proprio questo.
Fabio Genovesi,
è un complotto, ma è un complotto. Capito, è un complotto più ampio. Questi sono i media dello Stato borghese che tirano a instupidire il popolo bove, con anche questa roba qua, cioè le polemiche da pollaio, la de step, dai, cioè, che degrado. È veramente una roba triste.
Pensa che l'anno prossimo tornerà De Stefano, secondo me, vedrai.
Pensa che tu incredibile.
Lo faranno responsabile del ciclismo
direttamente.
Diretta, okay. Proprio.
Fanno anche commissario tecnico, se non
peccato. Va bene, allora, invece, per l'altro argomento che ci può... L'ultimo argomentino prima di passare ai top e flop che volevo toccare...
l'ultima tappa.
Era questa... L'ultima tappa ve l'avevo un po' accennato, sì, era questa cosa di Cavendish, questo romanticismo e... se vuoi aggiungere qualcosa, Fabri... Vai,
No, non è che ha vinto. Li ha massacrati, sì, al di là della tirata di Sinatrico, vabbè, ma ha proprio stravinto l'ultima tappa per velocisti del Giro d'Italia, in cui i velocisti, come dire, non hanno fatto proprio partire, mettiamola così, e alla fine è uscito il vecchiaccio. Bello che sì.
5 biciclette.
Forse l'unico vero velocista del pool. Milan è stato impressionante.
Capito?
Sì.
Però...
ma non lo metto tra i velocisti...
Però è morto, l'ultima tappa è morto proprio, non ha fatto niente, sì, da vedere.
Sì, ma poi Gaviria defunto, Ackermann pure, Pedersen ritirato come la profezia del Leccio. Alla fine, chi è che arriva a Roma? Tra quelli che arrivano a Roma, parafrasando Masa.
Milan ha fatto 14esimo, ha fatto l'ultima tappa. È arrivato secondo Alex Kirsch della Trek Segafredo. Non gli hanno dato il distacco, per esempio l'ultima tappa di Roma 135 km, va bene, cioè una tappa in pianura così 135-150 ci sta, va bene, quelle di pianura.
Bene, facciamo una mozione a nome di ciclisti su queste cose, sentiamo Masa.
Masa secondo me è d'accordo, perché la domenica a vedere 7 ore di elicotteri,
esatto, domenica tra l'altro, domenica.
Audience, come dicevano, perché mettete la tappa del servimento la domenica, e noi dicevamo vabbè, bellissima, perfetta, che non c'è niente come la domenica, una bella tappa di esperimento.
Capito?
Che arriva alle 6:30.
È domenica che piove, non c'è niente di meglio. Niente.
Quando fuori piove, una tappa che arriva alle 18:30.
Esatto, col buio.
Facciamo
i top e flop.
Dai.
L'ultimo argomentino era giusto così, che l'anno prossimo, appunto, RCS, lo dicevo prima in fuori onda, si è comprata quest'anno, anzi, ma dall'anno prossimo farà questo calendario diverso, si è comprata anche Next Gen, l'hanno chiamato così quest'anno, va a venire un po' i brividi, speriamo che ricambino il nome, il giro Next Gen, cioè quello degli under 23 di fatto, dei giovani, e il giro donne. L'anno prossimo li uniranno tutti e tre, quindi faranno il Giro d'Italia, attaccato ci metteranno il Giro Donne e poi il Giro Under 23, uno a seguito all'altro. Era un po' un auspicio.
Pensavo tutti insieme, nel senso tutti insieme.
Tutti
insieme. Il gruppo da 320 persone, dentro donne, ragazzini, tutti.
Vecchi ci sono.
Così giustificano le tappe da 120 km.
Anche le gire stanno insieme.
Quindi, secondo me può starci, nel senso che comunque hai cinque settimane in realtà, di grande promozione del ciclismo nel nostro paese, di grandi corse, con una organizzazione impegnata per quel periodo lì. hai anche, secondo me, un concentrare anche su alcune regioni, alcuni posti sicuramente avranno più visibilità, luoghi mitici gli dai più forza, no? Perché poi uno lo vede al Giro d'Italia, dice: ah, ma c'è anche il Giro Giovani, ci vado ai Tre Cime di Lavaredo a vedere i giovani perché c'ho le ferie a giugno.
No, e quindi li metteranno in Basilicata nei posti.
Esatto, o uguale, però secondo me è una buona strategia questa, e in più fa parlare mantenendo la loro dignità senza fare papponi in mezzo, queste tre categorie. Un po' sulla falsariga di quello che è stato, che è il Giro di Francia e il Tour de France con uomini elite e donne. Questo mi sembra una buona cosa. L'ultimissima riflessione è spostarlo quindi un po' più in avanti, in maniera tale da pigliare, da finire la prima settimana di giugno con il Giro Elite e attaccare il Giro d'Italia femminile alla seconda di giugno, subito dopo, in maniera tale che abbia anche un senso per le donne fare la coppiata Giro Tour, come può tornare ad avere senso per gli uomini fare la coppiata Giro Tour avendocelo un goccino più vicino, una settimana più vicino, in maniera tale da non avere un distacco che forse impauriva un po' tanto, perché non riesce a mantenere quel livello di forma, non riuscivi a mantenere quel livello di forma, diciamo, soprattutto con i metodi attuali, che invece tre settimane ti possono permettere di mantenere, per provare la coppiata. E qua ho chiuso la mano.
Sì, oppure il mese prima. Cioè, è proprio quello sweet spot che ti rovina, sì, tutto il mezzo e mezzo per fare o più vicino o più lontano, sarebbe, renderebbe tutto un pochino più papabile. Mi scoccia che non lo provi Roglic.
Sì.
Io ero profeta del non succede, ma se succede, perché comunque secondo me ci devi provare, perché può succedere qualsiasi cosa, l'abbiamo detto, può succedere qualsiasi cosa, va per terra Vingegaard, va per terra Pogacar, e a quel punto cosa facciamo? Un mito dello sport,
esatto, cioè, diventava
perché
il mito,
no? Perché, cioè, capisci che era una roba che, cioè, basta, chiudete tutto, e quindi così poi a quel punto vai alla Vuelta, sì, ripeto, cioè, perché no? Anche solo che ci vai diventi il migliore del mondo giusto perché ci sei andato, fai la dichiarazione dicendo certo faccio classifica, vinco e basta, cioè, poi puoi pure ritirare,
tanto chi è che ti chiede conto poi se non succede,
esatto,
capito, cioè, vieni a rompere il cazzo.
Tra l'altro la Vuelta sarà di 1200 km quest'anno, ho visto, credo, le tappe, sì, 100 km l'una,
1200 12, km, ma è un circuito,
12 arrivi in salita, però cortissime, tappe cortissime con tutti i Winnie Puerto, 12 Winnie Puerto ha fatto.
Infatti 1200 km, ma è un circuito da 100 km che si ripete più volte.
A Madrid.
Con arrivo in discesa.
A Toledo con arrivo in discesa.
Anche che Remco non va dal tour un po' mi gira il cazzo, però è, cioè, chiaro che uno, perché di nuovo sarebbe stato, poi va bene, lui dice non voglio correre così, e si può anche rispettare, però è nella stessa condizione, cioè va al tour e fa il cazzo che gli pare,
fa quello che vuole,
cioè lui nel ruolo di Van der Poel, sì, sarebbe stato uno spettacolo, cazzo, cioè per lui, sarebbe stato magnifico,
ma anche poi per lui
vanno avvicinati,
capito, se ti pigli la gialla all'inizio, vinci la tappa con la gialla, ma perché no? Anche perché era quasi gratis,
ma poi il punto, poi, cioè, Pantani non è che è arrivato, era subito, cioè, quando le prime volte che ha dato spettacolo, poi magari c'erano delle tappe che arrivava, in senso, col gruppetto, cioè non è che era sempre, poi c'era la tappa che minchia, ciao, e rimaneva nella storia, cioè anche lì Remco farlo diventare
Pantani scusami, faccio l'inciso, sì, dello storico, sì, quello, sì, là, sì, che gli piace il passato. Pantani al tour nel 98, che c'era al cronoprologo quello lì arrivò qualcosa che assomiglia a terz'ultimo.
Sì, sì, è vero, è vero, era arrivato, cioè, a prepararlo.
È arrivato così, ridendo, chiacchierando, poi comito fuori, tutto a posto. Cioè, poi dopo vediamo che succede.
Sì, sì.
Che succede.
E fargli fare anche un po' il ragazzino, di fatto tra l'altro c'ha 23 anni, quindi magari se
sarebbe, vuole... ci siamo invece... innamorati di lui quando faceva il pazzo, fagli fare il pazzo, ma pensa che bello, cioè lui e Van Der Poel che se le danno per i primi 5 tappe, sono 5 giri di... cioè praticamente fanno...
Fanno l'inzulia
come fosse una stagione di classiche sul pavè, nel primi 5 giorni di tour, sarebbe bellissimo.
Compattata in 4 giorni.
Poi capito,
invece no, Lefebvre
una roba del genere, cioè vuole giocare anche lui, perché il ragazzino, anche lui è un ragazzino. Cioè questi se le danno, si buttano, cioè, capito? Finisce a mani in faccia, sarebbe bellissimo.
Invece Lefebvre ha detto che, ormai è Venepool è in una dimensione per la quale lui non può partecipare, cioè lui non partecipa, lui deve vincere. Quindi esatto, sbagliato, secondo me così fa poca strada sto ragazzetto. Speriamo che cambino idea o che cambi...
Che glielo tolgano, deve andare in UAE, deve andare, oppure in... No, cioè, in un mondo perfetto andrebbe alla Movistar. Alla Movistar.
lo so, vabbè, vuoi troppo.
Alla Movistar.
Alla Movistar secondo me sono incapace di...
capisci 96 che... volte la vuelta. 96,
non lo fanno uscire dalla Spagna, lo girano dentro, non purtroppo non puoi andare in nessun altro paese. Perché a quel punto fanno 12 volte l'anno.
Vai.
Top e flop, sì, vai.
Top e flop. Così.
Allora, top e flop, top e
a
flop.
A giro.
Dai, a giro. Facciamo 2-2?
2-2.
In generale, ci stanno dentro. Squadra, come vuoi. Bicicletta.
Vale tutto, vale tutto. Come
vuoi, vale tutto. Casco, ciuffo, quello che vuoi.
Allora, io inizio io? Rompo il ghiaccio?
Va bene, allora. Vuoi, sì.
Io non ci ho pensato molto in realtà, ma nei top voglio sdebitarmi con chi ho insultato tanto prima dell'inizio della partenza del Giro d'Italia, quindi con la DSM, che alla fine se ne torna a casa con 2 tappe e alcuni giorni in maglia gialla, quindi in maglia rosa, scusate. Quindi, anzi no, una tappa, perché l'Eckensund non l'ha vinta, giusto? Non l'ha vinta. Però una tappa e svariati giorni in maglia rosa e comunque una scoperta di un corridore che comunque ha saputo, diciamo che si è difeso quei giorni in maglia rosa, è rimasto... Credo che sia rimasto anche in classifica, è fatto top 10, è arrivato ottavo. Quindi direi che la DSM, chiedo scusa, quindi per quello che è stato questo Giro d'Italia, è stata molto meglio di tante altre squadre World Tour che si sono presentate al Giro quest'anno, tipo la Cofidis, che è stata invece come squadra il flop assoluto del Giro, anche se tra i flop metto per il numero di corridori che hanno floppato metto la Bora, perché si aspettava una Bora all'assalto, la Bora all'attacco eccetera, in realtà un po' di sfighe mettiamocene, ma ce l'hanno avute tutte a questo Giro d'Italia. Però un Kamna che arriva nono, top 10, ok, diciamo in classifica generale, però che viene completamente snaturato come ruolo di attaccante, di corridore spettacolo, poteva sicuramente puntare alla maglia blu, rimasto incastrato nella classifica e con un po' di regolaristi. Per colpa sua, sì, lo metto come corridore, anche se è arrivato nono, nel floppissimo metto Bobby Ungers, invece, che voi non ci crederete, ma era il Giro d'Italia.
C'è stato ed è anche finito.
però boh.
Protagonista quindi... assoluto di una puntata del documentario sul Tour de France, per cui si è montato la testa,
che ha vinto quella tappa l'anno scorso, è tornato. eccetera. E niente, invece come corridore top, per non dire,
non mi rubare pure il top,
eh?
Già mi ruba, non mi rubare pure il top, che già il flop lo volevo dire io.
Vabbè, il top io dico, per quello che ci ha fatto vedere, dico Pinot.
Grande Pinot.
Sei un romantico.
Un romantico, esatto.
Sì.
Anche lui ben protagonista del documentario di qui sotto.
Lo insulteranno, perché non so, i francesi hanno
un po' lo insultano.
I francesi non c'ha proprio questo amore, c'è un po' di amore e odio, dipende da che parte della Francia va.
Un po' lo insultano, e soprattutto il suo direttore sportivo dice che non vince mai un corridore finito, basta.
Loro adorano. Godù non lo vuole al Tour de France.
Cioè. No, sì, sta la squadra lo odia.
Vai, i tuoi top from Tommy. Tommy, fatto flop.
Allora, io il corridore, allora, la squadra top e il corridore top, così vado un po' fuori dagli schemi, perché mi è piaciuta molto alla fine, è la Quickstep. Perché alla fine eravamo tutti in dubbio se fossero capaci di sostenere la rincorsa rosa di Evenepoel, non lo sapremo mai, salvo che in realtà Van Wilder nelle ultime tappe è andato benissimo,
che
sì, doveva essere il suo ultimo gregario da salita,
il suo Saccus
e il suo Geraint Thomas al tempo di Froome, e tutti dicevano ma che cazzo dite, non è capace, e invece era sempre lì, a parte gli ultimi 3 chilometri che c'era l'attacco di quelli che poi ha vinto il podio, per cui, cioè, ci sarebbe stato, l'avrebbe portato dove doveva essere portato. Quindi, siccome che non gli davamo nessuno 2 lire, invece va detto che ha fatto bene. E il flop, boh, così faccio il flop Gunn, decisamente. Qui faccio le veci un pochino di male, no, che non c'è.
Anche per Masa.
Masa è un hater di Gunn.
Perché Gunn è uno che è circondato da un hype incredibile, Non fa niente per rendersi simpatico dal punto di vista umano, e anche dal punto di vista sportivo è uno che, quando può ciccare il grande evento, lo cicca, cazzo, cioè, o quantomeno su strada. E le 2, 3, 4 volte che su strada lo aspettavamo per fare veramente il passaggio verso lo step successivo, non c'è stato. Doveva vincere la gialla l'anno scorso al Tour, doveva fare questo e quest'altro, invece anche quest'anno è andata via.
È campione, in teoria vince quando lo aspetti, non quando non c'è,
quando
lo aspetti, cioè, poi diventi uno dei tanti, ed è il più grande fabbricatore di scuse dopo Nibali che abbia mai sentito, cioè, almeno Nibali le faceva credibili le scuse.
Ne è abbastanza sempre una, sì. E queste sono la mia scelta.
Ma che uomo è? Invece che uomo prima di lasciare, prima di Fabri, però, sì, non è che si esprimesse su questo anche Fabri. Che uomo è Kuss? Nel senso, non come corridore, come uomo proprio. Cioè, avete visto che anche durante le immagini, mentre aspettava Roglic l'ultima tappa, le scene che faceva, cioè, deve essere un personaggio incredibile anche dal punto di vista umano. Io mi frega il cazzo della classifica, cioè, è fortissimo in realtà, ma non così. Lui vuole fare l'ultimo uomo, vuole fare il lead out dell'uomo di classifica.
Mi piace fare quello. Poca sbatta, molta resa. Ma poi fa il capo ultra, ha fatto proprio
questo. Che state insultando?
No, ci stiamo domandando che uomo è dal punto di vista più umano, ma in maniera positiva. Stavamo parlando di Sepp Kuss, che comunque fa il capo ultra per Roglic, che accompagna il capitano.
Un altro molto così, secondo me, Georg Gannaert. Tao è forte anche. Tao è forte.
Ma infatti sono simpatico. A me sta simpatico.
Però Tao secondo me è simpatico. Kuss secondo me è matto proprio. Cioè proprio non c'ha qualche roba fuori posto.
E ricordiamo essere in maniera inaspettata statunitense.
Esatto.
Sì.
Nonostante il Kuss come nel nome.
Nonostante il Kuss. Vabbè.
Vai.
No, io ho un top romantico che l'abbiamo detto prima, che è Cavendish.
Grande.
Sì.
Perché va detto. Grande Nico ci ha fatto sballare. E flop, secondo me, Pedersen. Perché questa volta qua poteva portarsela proprio a occhi chiusi. Da...
A Cipramino? Abbiamo un po' perso.
Fabri Saltelli.
Pedersen. Flop Pedersen.
Ma perché, perché dicevi appunto che poteva portarsela a mani basse a casa, sì, a Cipramino.
Con poco sforzo questa volta poteva, secondo me. Poi io.
In effetti era... Era tipo il maggiore indiziato a vincere tipo tutte le tappe a parte 3. Cioè era sempre nel novero dei...
Sì.
Un po' una delusione da quel punto di vista.
E spero si sia rimasta la connessione sui top.
E salta anche adesso.
Nico Dance.
Dance è uno dei nostri
che ha tenuto alto l'onore della Bora, cioè l'unico che ha salvato la Bora, perché sennò
esatto
super top Bora, flop. Sono d'accordo con te, ma Nico Dance lo
credo. Sì ha fatto.
Nico Dance è proprio fratellino, cioè quando facciamo la squadra di ciclisti, nel senso che proprio la compriamo e facciamo un World Tour, Nico Dance capitano,
esatto.
grande
insieme a Bjerg che ha vinto la crono iniziale dello Svizzera. No, non è vero.
No. Ha vinto la crono, non la crono centrale, l'unica crono del Delfinato.
Del Delfinato, vero. Svizzera
ha vinto Kung.
Ha vinto Kung.
Remco Van Aert.
Van Aert, hai ragione. Van Aert è terzo ieri e terzo oggi in volata. Van Aert.
Inizia i piazzamenti di Van Aert. Sente proprio lui
preparazione al tour, inizia a piazzarsi lì per andare a fare il gregario di Vingegaard. Grande campione. Campeon. Rimarrà nella storia. Va bene, direi che siamo nell'ora, siamo rimasti un'ora e cinque, perfetti, che l'altra volta siamo sempre stati un po' lunghi, quindi questa volta possiamo smussare ancora un po', però direi che il nostro obiettivo...
Tanto la ascolterete quando sarà finita la 26esima vuelta vinta dai Venezuela.
Esatto, in maglia Movistar. Bene, allora vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Io questa qua me la carico a breve e in realtà domani dovrebbe già esserci, ma voi non saprete mai quando è questo domani. Vi invitiamo comunque a rimanere aggiornati e il giovedì tendenzialmente comunque noi la piazziamo sempre qualcosa. Non saprete mai se è una replica oppure no, o qualcosa di nuovo. Tra poco inizia il Tour de France e ci risentiremo sicuramente per parlare della corsa in giallo. A presto.
Ciao.
Arresta il stress.